Corto.
Salotto di Mao.
Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Cominciamo in maniera un po' così alla spicciolata, ma voi fateci un applauso così per rompere il ghiaccio, perché questa è l'ultimo appuntamento della stagione, quindi saremo ricchi di sorprese, ce la siamo presa anche un po', come dire, un po' più larga. Ma lasciate che vi presenti subito, come dire, il nostro qui co-conduttore, nonché, diciamo, ormai colonna portante del salotto, signore e signori, il nostro Guido Andruetto.
Grazie. Molto gentile Mao, come sempre.
Mai hai proprio, cioè, il tuo successo qui sta sbaragliando.
Sì, un redattore d'eccezione. Lo facciamo per tutti gli ospiti, in questo caso con veramente maggiore emozione, perché sì. Fabio Viale è un artista e uno scultore contemporaneo tra i più importanti ed apprezzati a livello internazionale. Il suo lavoro si basa su una sinergia profonda tra ambiente circostante e coinvolgimento fisico con la sua arte. Ammirato per il suo virtuosismo tecnico e il suo genio creativo, le sue opere, in particolare le sculture, reinterpretano in chiave contemporanea le forme e i temi dell'arte classica, rimodellando i canoni eterni della bellezza scultorea sui nuovi codici della contemporaneità. È qui con noi
Fabio Viale. Fabio, hai visto che roba, eh? Quindi è meglio che ti metti qui adesso, perché abbiamo i nostri potenti mezzi tecnici questa sera, giustamente. Allora Fabio, intanto benvenuto qui al salotto. Tu non c'eri mai stato al salotto, cioè.
No, perché sono sempre chiuso dentro un laboratorio, mia moglie non mi fa uscire la sera, perché effettivamente tu fai parte di quella parte della mia vita che lei non conosce, Alice. Sarebbe interessante raccontarne un pezzettino,
ma
no?
Niente di, cioè,
mi mettereste in crisi.
La prima cosa che vorrei chiederti è, onestamente, come hai capito di avere questa passione? Perché io mi sono chiesto, ho capito, ma quando ha cominciato? Io non mi sono mai messo lì, come dire, a modellare, forse col pongo, non lo so, certo. Che cosa hai cominciato? Dove ti è nata?
No, io ho avuto una grande fortuna di scoprirlo quando avevo 16 anni. Ero un ragazzino che faceva liceo artistico e mi sono iscritto al liceo artistico perché era l'unica scuola dove non c'era lingua straniera, per cui non c'era inglese. Io andavo malissimo sia in francese che in inglese, per cui decisi di fare l'artistico perché lì non c'era. E scoprii però, per fortuna, a 16 anni che avevo una grande dote nel vedere i volumi in 3D. Per cui il professore che avevo a quei tempi mi mandò in un'aula dove c'erano i materiali duri, tipo il legno, il marmo, e lì diedi un colpo, no, a un pezzettino, una vecchia scheggia che era lì probabilmente da 20 anni completamente nera, diedi un colpo e vidi che all'interno c'era questo materiale fantastico, bianco, cristallo, che luccicava, meraviglioso, che era un pezzettino di marmo statuario. E rimasi colpito da questa bellezza, semplicemente, e da lì capii che non avrei più smesso di fare lo scultore, perché dopo un mese finì il lavoro che mi ero programmato. E il docente mi disse: tu da grande farai questo, io non so insegnarti molto, vai da questo artigiano, qui ti darà delle indicazioni. Mi diede un numero di telefono, io andai da questo signore che mi spiegò quali erano gli attrezzi e poi da lì iniziai senza più smettere. Per cui è un po' come un atleta o che inizia subito a fare uno sport e poi non smette, per forza da qualche parte arriva, no? E io sono così, sono la conseguenza. Sì, vedere un materiale, cioè noi tutti abbiamo dei preconcetti nei confronti delle cose, no? Di qualsiasi cosa, delle persone come degli oggetti. E il mio preconcetto nei confronti della materia, del marmo, è che fosse qualcosa di duro, di inavvicinabile. Poi in realtà, lavorandolo, mi sono reso conto che era il contrario, e in più era bellissimo, era di un bianco puro, trasparente, con questo cristallo meraviglioso. probabilmente essendo l'opposto di me, no? Che sono nero e peloso, ho trovato subito una passione, una forma di attrazione che poi mi ha accompagnato tutta la vita. Ma la parte più interessante del mio mestiere è proprio quando io vado giù in cava, a Carrara, faccio 300 km, arrivo nelle cave, però quando sono lì sono in un posto meraviglioso. Io non penso che ci sia un posto più bello per me, e questi blocchi di marmo per me sono come delle caramelle, e più sono bianchi e trasparenti e brillano, e meglio è. È una forma sicuramente di attrazione, una debolezza forse, no? Ho frequentato l'Accademia a Torino, ma in realtà ho fatto l'Accademia per un motivo, ma un po' mi vergogno a dirlo, perché
no, no,
a quei tempi
qui.
Se tu ti iscrivevi all'Accademia riuscivi ad avere un posto gratuito nel collegio universitario se avevi una media di voti veramente ridicola, e poi avevi una tessera mensa per cui andavi a mangiare gratis. E io mi sono iscritto all'Accademia e sono andato avanti fino a 27 anni, fino a quando era possibile ottenere questo tipo di... e facevamo le nottate, insomma, ai Morazzi. Sì, è stato uno dei primissimi lavori dei tempi dell'Accademia. Sai, il marmo in quel periodo lì era visto come un materiale che andava bene per fare sculture per il cimitero monumentale. L'arte contemporanea ovviamente puntava su tutt'altro tipo di materiale. Invece io mi resi conto che c'era tanto da dire, soprattutto se si provava a utilizzare un linguaggio e una formula differente. Per cui questi lavori puntavano tutto su un principio veramente semplice, elementare, della metamorfosi. Cioè, quando noi trasformiamo un materiale in altro, che sia carta o che sia gomma, ad esempio, probabilmente ci saranno altri lavori, si crea un meccanismo negli occhi dello spettatore che è dovuto all'effetto della metamorfosi. Questo meccanismo sta un po' alla base del mondo e della storia dell'arte, perché se noi immaginiamo le pitture rupestri, che cosa facevano? Semplicemente rappresentavano la realtà graficamente su una parete e creavano una sorta di metamorfosi, no? Tu venivi trasformato in un dipinto. E questo è lo stesso principio, per cui questo principio genera una sorta di incanto, e l'incanto porta lo spettatore in una dimensione di trascendenza che gli dà godimento, e questo è un po' il meccanismo che ci attrae e ci fa chiedere arte. E l'arte si manifesta in tantissimi modi, non è solo pittura, scultura o musica. Ormai si ragiona di ventennio in ventennio, no? È successo quando avevo 30 anni, 29, circa 30, 20 anni fa circa.
E quindi vedi che combacia, era il periodo.
Ma sono, sì, questa scultura lavora proprio su un preconcetto che noi abbiamo, come dicevi tu prima, legato al marmo, cioè di un materiale pesante. In realtà il marmo è la sedimentazione sul fondo del mare di centinaia di tonnellate di conchiglie, che poi per processi metamorfosi si sono cristallizzate e sono divenute marmo. Perciò il marmo che cos'era? Erano conchiglie che galleggiavano nel mare, per cui da sua origine, no, è carbonato di calcio 99,9%. Per cui mi venne l'idea di riportare alla natura questo materiale, per cui feci una prima barca di un metro circa e mi resi conto che era in grado di galleggiare, di tenere quasi interamente il mio peso. Per cui sentii un amico ingegnere e gli chiesi: ma se io la realizzo di 2,5 metri, 3 metri, ma quanto può tenere? E lui mi fece un breve calcolo e mi disse: guarda, sicuramente te e altri 1000 chili. Per cui dissi: wow, allora ci posso davvero salire e navigare, mi fa assolutamente sì. Il problema è che la devi fare sottile 1 centimetro. E per cui decisi di affrontare la sfida con coraggio, perché a quei tempi non avevo nessun mezzo economico, ma non avevo neanche la macchina, per dire. Per cui presi la moto, andai a Carrara e chiesi delle cave Michelangelo, perché sapevo che lì c'era un cavatore, un certo Franco Barattini, un uomo rude ma onesto, un uomo che lavorava alle cave da quando aveva 14 anni, che era lì con gli operai, non era lì solo a comandare, ma era proprio lì fisicamente a lavorare, ma che aveva una debolezza, cioè la passione per la scultura, e dava una mano ai giovani artisti, spesso regalandogli dei piccoli blocchi di marmo. Allora io dissi: ma posso provare a vedere se me ne regala uno un po' più grande. E così, prendendo la moto, arrivai, trovai la cava Michelangelo e vidi arrivare subito un omone incontro, no? Così gesticolando, allora mi tolsi il casco e questo ha iniziato a urlarmi contro, una serie di insulti in carrarino irripetibili, e scoprì che però era il capo della cava, per cui era lui Franco Barattini. Al che mi disse: che cosa sei venuto a fare te qua con la moto? E disse: guardi, io ho un'idea che è molto semplice ma ha bisogno di un blocco di marmo. E lui mi disse: qual è questa idea? E io dissi: guardi, vorrei fare una barca di marmo. E lui mi disse: guarda che non è una grande idea, ne hanno già fatte tante di barche. E dissi: no, ma la mia galleggerà, noi la porteremo al porto di Carrara, la metteremo in mare, accenderemo un motore e poi faremo questo varo. Lui mi guardò davvero incuriosito e,
sei più pazzo di me adesso. Aspetta un po'.
Sì, e lui mi disse, mi ricorderò sempre, mi disse: ma te cosa sei, un architetto? Faccio: no, io faccio lo scultore. E fammi vedere le mani. E allora gli feci vedere le mani e lui disse: e di cosa hai bisogno? E io faccio: guardi, io avrei bisogno di un blocco di marmo, ma vengo da lei perché so che è una persona generosa e che magari il blocco me lo può regalare perché non ho i soldi. E lui si mise a ridere, però mi disse: vabbè, dai, vai giù nel piazzale, ti segni il blocco e poi dove vai a lavorarlo? E io dissi: questo è il problema numero due, perché non ho neanche lo studio dove lavorare. E allora, insomma, mi guardò rassegnato dicendomi: vabbè, ti aiuto, no? Non posso far diverso, ormai il blocco te lo do. E mi mise a disposizione il suo laboratorio che aveva a Carrara, dove venivano realizzate le opere per i grandi artisti. Non mi mise dentro il laboratorio, mi mise fuori, però mi diede un tubo dell'aria e un cavo elettrico. E io lì per 3 mesi più o meno scolpii questa barca. E poi un giorno mi disse, quando la finì: andiamo al porto e la variamo. E così facemmo. Adesso magari la sto facendo troppo lunga, continuo.
Ma è una storia bellissima. Ma scherzi, cioè. No. Ci mancherebbe.
Per cui il problema del porto è che è un posto dove ci sono dei piloni di cemento importanti, l'acqua è profonda, nera, e soprattutto dopo che ha piovuto, magari c'è stato un forte temporale, è anche un po' mosso. Per cui voi immaginate di prendere questo scafo, no, che è un guscio sottile 1 centimetro, di calarlo nell'acqua e poi di provare a accendere quel motore lì. Allora, se uno l'ha già fatto non ci sono problemi, ma per uno che non ha mai guidato una barca in marmo e sa che attaccare un motore a 2 tempi a un pezzo di marmo sottile 1 centimetro lo potrebbe rompere con una facilità estrema, perché immaginate che il marmo è 2 volte più fragile del vetro, per cui immaginate che quell'oggetto sia di vetro e gli volete attaccare un motore a scoppio e accenderlo, sicuro si cricca, no? Si rompe. Per cui ero davvero molto teso, ma nel momento in cui misi la barca in acqua, ci salì sopra, accesi il motore, la barca iniziò, no? la sua corsa, si stabilizzò, le vibrazioni non erano così eccessive, feci un giro del porto e mi ricordo che ho questa immagine di questo raggio di luce, no? Che mi seguiva tra questi nuvoloni terribili che minacciavano tempesta, ma il giro riuscì perfettamente, riportammo la barca nel laboratorio, io andai a dormire sereno e felice, e la mattina quando mi svegliai, passando davanti a un'edicola, vidi le lucciole che sono quei manifesti, no, che indicano la prima notizia, e lessi in grassetto grande in mare la prima barca di marmo, e quella cosa lì fu per me un'emozione pazzesca, di lì iniziai, insomma.
E c'è, bellissimo,
bellissimo. Quando feci la barca di marmo iniziai ad avere un po' di visibilità, nel senso che qualcuno ne parlò, giornali, televisione. Per cui dissi: ma sono utili questi media perché mi stanno facendo conoscere. Ai tempi non c'erano i social, non esisteva internet, l'unica possibilità che un artista aveva di esistere era quella che qualche rivista o la televisione, no, parlasse di lui. Così decisi: è importante che le mie opere riescano ad avere un pubblico e un'attenzione mediatica, per cui feci questa ruota di marmo, no, realizzandola da un unico grande blocco, e mandai un comunicato di stampa ai giornali dicendo: ecco, io oggi partirò da Torino e la farò rotolare fino a Milano passando attraverso le strade secondarie. E i giornalisti dissero: beh, se ha fatto la barca di marmo sicuramente fa rotolare anche una ruota. E così pubblicarono questa notizia, mi ricordo anche in modo importante, tipo La Repubblica, dicendo: Viale oggi è partito, arriverà tra un mese a Milano con questa enorme ruota. In realtà la ruota rimase sempre nello studio, fece questi 10 metri in via Roma, ma poi davvero l'opera venne trasportata a Milano, la scaricai, feci la stessa foto davanti a San Siro dicendo: sono arrivato a Milano, eccomi. E di nuovo, no, ne parlarono e poi insomma sì, negli ultimi anni ho lavorato tantissimo sul tatuaggio. Conobbi qualche anno fa, prima che divenisse molto famoso, Nicolai Lilin, che è quello scrittore che probabilmente conoscete, che ha scritto Educazione Siberiana. E Nicolai Lilin, quando lo conobbi, mi iniziò un po' al mondo del tatuaggio criminale russo, ne fui davvero molto affascinato, per cui decisi di fare una serie di sculture, e queste sculture non piacquero particolarmente. Devo dire che negli ultimi anni è esploso il mondo del tatuaggio a livello mondiale e c'è un'attenzione completamente diversa. Però se oggi mi vieni a trovare in studio, la maggior parte delle opere che troverai sono di questa tipologia qui.
E tu il tatuaggio te lo sei fatto?
No, non è neanche uno.
Fantastico. Quindi...
allora, ho tantissimi progetti noiosissimi, no? Che sono le solite mostre, cose. Ma in realtà quello che il mio cuore è su un posto che ho preso in Toscana, che sono 5 ettari di terreno, è una vecchia cava di marmo chiusa negli anni 60, e questa cava ha la particolarità di avere un lago all'interno, e in questo lago io ci ho messo a galleggiare quella barca di marmo che voi vedete. E siccome è un posto davvero molto ricco, no, di natura, di animali, ho pensato di arricchirlo ancora di più cercando di fare delle opere, sai, specifiche per quello spazio, e ho iniziato in questo anno finalmente a fare tutti i movimenti terra che mi permetteranno di creare questo parco di sculture, che sarà probabilmente inaugurato, spero, tra 3 anni, quando saranno finite le opere. Per cui il mio progetto, se tu mi chiedi qual è un progetto che è nato oggi legato a un paesaggio che ho leggermente modificato, ma che poi da qui a 3 anni mi darà la possibilità di mettere delle opere che farò appositamente per quel luogo. Sono 5 ettari, però merita. Poi insomma, sì, ma è adiacente a questa città meravigliosa che si chiama Pietrasanta, per cui quella è già la patria della scultura, e Pietrasanta ha anche delle cave storiche. E buona parte di queste, ahimè, sono chiuse perché ormai la vegetazione l'ha inglobata. Per me era anche importante fare un'operazione che desse di nuovo vita a questi luoghi che sono molto dibattuti, ma che hanno ancora tantissimo da dire e sono estremamente affascinanti. Per cui è un'operazione che è un pochino più complessa. Il mio lavoro da scultore è molto più semplice, avere a che fare con la natura obbliga a dialogare con i paesaggisti, con l'agronomo, eccetera eccetera. Spero di fare un bel lavoro, insomma.
Però ti chiedo se c'è un'esposizione.
Sì, ce n'è stata una che mi ha davvero molto colpito, ed è stata quella a San Pietroburgo, che feci forse una 15 di anni fa. E perché? Perché mi chiesero di portare la barca di marmo nella Neiva, no, nel fiume, fare un varo, e poi la grande esposizione, la grande mostra nel museo. E che cosa ci fu di strano? Innanzitutto il fatto che quando arrivai in Russia c'erano tipo 50 giornalisti davanti a me con tutte le testate nazionali, non so, avevo davvero 30-40 telecamere puntate davanti, microfoni di tutte le parti, sembrava di essere Eros Ramazzotti, non lo so, c'era veramente quello è stato. E poi quando misi la barca in acqua c'erano 3 sommozzatori che si immersero, e chiesi: ma perché si immergono? Mi fa: no, ti seguiranno durante. Ho detto: ma perché? non si sapeva. Però davvero loro sono stati rimersi un'oretta, no? Durante tutta la performance. Infatti mi cadde a un certo punto la corda per imbragare la barca e mi uscì la mano. I russi però feci poi l'inaugurazione nello spazio museale e per due giorni feci interviste, dalla mattina alla sera. È una cosa che è irripetibile. Cioè, poi in questo momento storico parlare della Russia è difficile, però quando andammo conoscemmo un popolo innamoratissimo dell'arte, con una sensibilità e una curiosità unica. Con me c'era una curatrice che è mancata, Marisa Vescovo, e lei era commossa, quasi piangeva da tutto l'interesse che c'era nei confronti di questa mostra. E per me ovviamente era una delle primissime, per cui mi immaginavo, no, che ce ne sarebbero state altre, ma parlarvi della Biennale di Venezia o parlarvi della mostra da Sperone a New York non mi hanno lasciato quasi nulla. Quelle esperienze lì invece tantissimo, per cui se mi chiedi qual è, sicuramente è San Pietroburgo.
Allora Fabio, è stato per me sinceramente emozionante intanto rivederti dopo tutti questi anni, ed è bellissimo trovare, come dire, una passione così ancora radicata, così pura, e questo per me è veramente un piacere, credo per tutti coloro i quali sono venuti qui al Salotto, quindi non possiamo che ringraziarti veramente di cuore. Grazie mille. Grazie. Fabio Viale.
Siamo veramente super orgogliosi di dare il benvenuto a uno dei musicisti di Torino più noti e apprezzati a livello italiano. È stato il fondatore ed è tuttora chitarrista e motore del progetto The Blue Beaters, inizialmente fondato con Giuliano Palma, ha suonato con grandi gruppi, lo Schidezzi, Africa Unite, e con grandi artisti italiani, tra cui lo stesso Bennato, Gino Paoli. E qui con noi Gianluca Senatore, Cato!
Cato! Prego, Cato, prego, accomodati.
Beh, comunque era un momento pazzesco per la musica italiana. Era un momento incredibile per Torino, perché comunque si cominciava a pensare che la musica non fosse solo quella della classifica, no? Ma c'era tutto un movimento underground di locali, nasceva Hiroshima Mon Amour, scusate, mi viene da parlare da lui, ma vorrei parlare a voi, e nascevano i locali dove si suonava finalmente dal vivo, dove c'era opportunità per i gruppi, per esprimersi, non dovevi essere per forza in classifica e avevi l'opportunità di crearti un tuo pubblico, di crearti una tua credibilità. Quindi era un momento meraviglioso per la musica italiana. Stiamo parlando degli anni 90. Nel 2024 mi sembra di, insomma, siamo un po' ritornati agli anni, a quello che c'era
prima. 80.
L'università io andavo malissimo a scuola, poi ho osato.
Allora ho detto faccio l'università così.
Vado all'università così rafforzo questa cosa. E mentre consegnavo il piano di studio, appunto, ho incontrato un mio amico con cui suonavo, e da lì appunto sono stati. C'erano gli Africa, i Loschi, che sono stati la bici. I Loschidezzi, per chi non lo sapesse, sono stati la band a cui poi sono nati i Mau Mau. Vinicio è un'amicizia, ho suonato in un suo. Vinicio, ci becchiamo, suoniamo, sì. Vinicio Capostela.
Hai fatto l'ultima tournée con Samuel
Instagram, cantante dei Subsonic.
Ma anche con Bennato, diciamo, c'è stato un rapporto, perché con i Blue Beaters un po' di anni fa avete rifatto un suo pezzo insieme a lui, no?
Sì, Bennato. Lo chiamo Bennato, faccio il figo e dico con Edo ci siamo beccati. No, è stata una cosa bellissima, perché all'epoca c'era una trasmissione su MTV che si chiamava MTV Storytellers. Tutti, vedo anche qua facce che annuiscono. E appunto dovevamo riarrangiare un suo brano dopo l'esperienza di Gino Paoli. E allora lui ci propone un brano riarrangiato che era Mestieri che si inventano. Ora, se uno è fan di Bennato, è fan della prima ora di Bennato, non farti cadere le braccia, sono solo canzonette, no? Poi dopo c'è stata la sua carriera, quella più pop. Ci propone questo arrangiamento e noi gli scriviamo: Edo, arrangiamento pazzesco, cioè bellissimo, però perché non facciamo È stata tua la colpa? Conoscete È stata tua la colpa? Un pezzo, la storia di Pinocchio, così. Lui rimane così, però poi... E per me è stato un motivo di grande orgoglio, perché era il primo pezzo che avevo imparato a suonare, a suonare con la chitarra. E poi ci siamo beccati, gli ho portato tutti i vinili da autografare. E quindi rifare quel pezzo con un nostro arrangiamento. Ci siamo andati poi, è bellissimo, però senti questo. E lui ha detto, beh, non male. Una roba che avevamo fatto noi. Quindi è stato veramente una gioia incredibile. Poi abbiamo condiviso alcuni momenti ed è stato bello parlare con uno dei grandi protagonisti degli anni 70, che ti spiega cos'era la discografia a quegli anni, qual era il business che c'era realmente, perché tu sei nella tua cameretta, no, che vuoi suonare, e dici, va bene, ma come si fa fuori da qua? Cioè, com'è che io esco dalla cameretta e poi vedo quello che... E lui ti spiegava come funzionava la musica negli anni 80, qual era l'investimento che c'era dietro. Va bene, potete farlo un applauso, dai.
Signore e signori, Gianluca Cato Senatore.
Un brano scritto da Mao.
Grazie, grazie, grazie mille. Thank you very much.
Ma gran finale, dicevamo, con il trio Marciano.
Lasciate che vi presenti, diciamo, l'unico componente qui del trio Marciano che è presente. Un applauso per il nostro Enzo Mesiti.
Grazie.
Ciao a tutti.
Allora, Enzo,
oggi siamo orfani.
Ma com'è? Cos'è successo? Si vergognava? Cos'è? Come mai non è venuto? Cosa c'era?
Ha detto che ci voleva mandare il parrucchino.
Ah, ci voleva mandare solo il parrucchino.
Solo il parrucchino.
No, vabbè, adesso al di là è un po' influenzato, e quindi domani sera, visto, dobbiamo suonare.
Data, e quindi è stato a casa a rimettersi.
E allora, signori, a questo punto io chiamerei, diciamo, il più giovane, perché così facciamo anche la figura.
Sì,
allora facciamo un applauso a Simone, che è il regista.
Sì, che è colui che
vieni qua, Simone.
Realizzato in tutte le sue forme.
Allora, Andrea, diciamo, cosa ti ha detto? Devi fare un video, questi miei amici sono un po' scapestrati, cosa ti ha detto?
Mi ha detto, devi fare un video musicale, fai tu.
Fai tu, tieni, fai tu.
Ma non ti ha accennato di cosa si trovava, di che cosa si trattava, com'era, cioè tu ci conoscevi già un po', no?
No, non vi conoscevo, ma vi ho conosciuti là ed è stato magnifico. Vi ringrazio anche a voi per l'esperienza.
È educato. No. In realtà siamo noi che ringraziamo voi, che ci avete sopportato. È stata un'avventura fantastica, adesso spero di riuscire a farvelo vedere stasera. Però questa è intanto un'occasione per ringraziare chiaramente Simone, ma tutti allo staff.
Niente.
Simone, anzi, tu che hai Andrea, Mauro, tutti quelli che ci hanno dato una mano, gli attori.
Tutti gli attori, tutti i collaboratori che hanno partecipato al video.
Vuoi dire, mandiamo anche un saluto a Vito.
Certo, un grande saluto a Vito, un applauso.
Avremmo voluto presentare anche il libro stasera, che quello ormai fa pure lo scrittore, però vabbè, come dire, ha tagliato perché ha troppi impegni. Guidino, prego, vieni qua che siamo alla sigla di chiusura. Adesso
corto.
Diciamo,
corto,
tu fai tutti i ringraziamenti. Ringraziamo ancora tantissimo Simone. Thank you very much.
Corto.
Enzo, ti ringraziamo anche a te. Adesso ci proviamo a fare le tre.
Salotto di Mao.